va a presentare queste cereri di rugaciune?
Se puoi presentare queste richieste di preghiera e pregare per loro. Ci sono anche dei fazzoletti là. Signore Dio, noi veniamo nella Tua presenza, nel potente nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tu vedi tutti questi fazzoletti. Tu vedi tutte queste richieste di preghiera. Noi siamo ancora nei giorni della Bibbia. Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu sei il nostro Salvatore, il nostro guaritore. Noi preghiamo per tutti questi fratelli e per le sorelle. Tocca i loro corpi, tocca le loro anime, salvali, guariscili, conferma la Tua parola e benedicici in questa riunione in modo veramente speciale. A Te, il Dio della gloria, noi diamo tutta la lode e l'onore, ora e per sempre, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Che grande privilegio è per me essere qui oggi. Siate tutti benvenuti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Voi siete qui da ogni parte di questa nazione. Ci sono pure fratelli dai paesi vicini, dalla Slovacchia, e qualcuno è qui dalla Germania. Possa Dio benedirci riccamente oggi. Possa questo essere il giorno che il Signore ha fatto. Il Salmo 118 dice: questo è il giorno che il Signore ha fatto. Noi siamo ancora nel tempo della grazia, nel giorno della salvezza, ma il giorno della grazia terminerà, il tempo terminerà, l'eternità si instaurerà e noi dobbiamo essere certi che abbiamo vita eterna. Nessuno può vivere in eterno se non ha la vita eterna. Ecco perché il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 3: voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. E in Giovanni capitolo 17, nel verso 3, la Sacra Scrittura dice: questa è la vita eterna, che conoscano Te, il solo vero Dio, e colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo. Primo Giovanni, capitolo 5, versi 11 e 12. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio non ha la vita eterna. Dio non ci ha portato una religione. In Gesù Cristo Dio ci ha redenti. Dio ha perdonato i nostri peccati. Noi siamo stati riconciliati con Dio, e tramite la fede in Gesù Cristo noi siamo giustificati, credendo nel perdono dei nostri peccati, ricevendo vita eterna, ricevendo Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Miei cari fratelli e sorelle, miei cari amici, io lo dico di nuovo, Questo è un giorno speciale per voi, per me, per noi tutti. Io sono venuto in questa nazione sin dal 1968 e sono felice di vedere il frutto di ciò che Dio ha fatto. In Isaia capitolo 55 la parola di Dio dice: la mia parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Non è il messaggero, è il messaggio, è la parola di Dio che compie ciò per cui è stata mandata. Un vero uomo di Dio non stabilisce una relazione con se stesso. Un vero uomo di Dio stabilisce la relazione fra Dio e voi. Voi dovete credere come dice la Scrittura. Voi avete bisogno di una personale esperienza con il Signore. Dio ha un piano di salvezza. E in Isaia capitolo 44, nel verso 27, noi leggiamo che Dio conferma la parola dei Suoi servitori.
Întărește cuvântul robului. Dar întăresc cuvântul robului meu.
And also in Acts, ed anche in Atti capitolo 20, l'Apostolo Paolo scrive: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Dio ha un piano e questo piano egli l'ha fatto prima della fondazione del mondo. Noi dobbiamo comprendere tramite rivelazione divina la parola di Dio, la volontà di Dio. È soltanto nella parola di Dio voi potete essere nella volontà di Dio. Così noi condivideremo con voi le tre cose principali: la parte evangelistica, la parte di insegnamento e la parte profetica. Se veniamo alla parte dell'insegnamento, noi dobbiamo ritornare alla Bibbia per vedere ciò che la Bibbia insegna. Se si tratta della parte evangelistica, noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Se si tratta della parte profetica, noi dobbiamo ritornare alla parola di Dio. Per conoscere il grande mandato, voi dovete leggere Matteo capitolo 28, Marco 16, Luca 24, Giovanni capitolo 20. Voi dovete leggere tutti questi passi della Scrittura. Ciò che ha detto Matteo, ciò che ha detto Marco, ciò che ha detto Luca, ciò che ha detto Giovanni, perché loro hanno riassunto ciò che ha detto il Signore. E se li prendete tutti e quattro insieme, voi avete il completo grande mandato. In Matteo capitolo 28 l'enfasi è sul nome: andate e predicate il Vangelo, ammaestrate tutti i popoli. Ma prima che i discepoli potessero insegnare, il nostro Signore ha passato 40 giorni ammaestrandoli intorno al regno di Dio. Soltanto dopo che egli ammaestrò loro, egli li mandò ad ammaestrare i popoli. In primo luogo il Signore deve insegnare a noi e poi noi possiamo ammaestrare gli altri. Così in Matteo capitolo 28 l'enfasi è sul nome: andate e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome. Così qual è il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo? Qual è il nome del patto del Nuovo Testamento? Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato a noi per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, se non il nome di Gesù Cristo. Se andate in Marco capitolo 16, verso 16, l'enfasi è sulla fede. Se voi credete e siete battezzati, in primo luogo voi ascoltate la parola di Dio, poi vi ravvedete e dopo voi credete e siamo battezzati. Così coloro che credono la parola di Dio, che credono in Gesù Cristo come loro personale salvatore, poi in ubbidienza vengono battezzati. La Bibbia conosce soltanto un battesimo. Efesini capitolo 4, verso 5. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. No due né tre. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E noi dobbiamo andare alla Bibbia per vedere come il battesimo veniva amministrato. Non nella storia della Chiesa, non al Concilio di Nicea, ma indietro alla Bibbia, indietro all'inizio, indietro all'insegnamento degli Apostoli. La Bibbia viene spiegata in molte differenti maniere. Ogni Chiesa ha i propri insegnamenti, ma questo è il tempo di Dio per riportarci al principio. Gesù Cristo ha detto in Matteo 16: io edificherò la mia chiesa, non una chiesa, ma la mia chiesa. Io ho pagato il prezzo, io ho dato la redenzione, io ho sparso il mio sangue, io ho dato la mia vita, io edificherò la mia chiesa. Ci sono moltissime chiese e noi crediamo in un solo Dio che si è manifestato per la nostra salvezza, come nostro Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra, in noi per mezzo dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Tre manifestazioni dello stesso Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza. Se andate in Luca capitolo 24, verso 27, là il nostro Signore ha detto che avremmo dovuto predicare la remissione dei peccati nel suo nome. La remissione dei peccati la predichiamo nel suo nome. Versi 47, 48, 49. E poi andate in Giovanni capitolo 20, dal verso 21 al verso 23. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Così dovete prendere queste quattro cose insieme: Matteo 28, Marco 16, Luca 24, Giovanni capitolo 20. E poi andate in Atti capitolo 2. Lasciatemi dire questo con autorità divina: il primo e l'ultimo sermone devono essere gli stessi, il primo e l'ultimo battesimo devono essere gli stessi, la prima e l'ultima cena del Signore devono essere le stesse. la Chiesa del Nuovo Testamento deve essere restaurata. Noi dobbiamo uscire da tutte le denominazioni, da tutte le differenti vie delle denominazioni, e dobbiamo ritornare a Dio, alla Sua parola, alla Sua volontà, per conoscere il Signore tramite rivelazione divina. La migliore parabola nell'Antico Testamento è dai giorni di Esdra e Neemia. Quando il popolo di Israele fu riportato indietro fuori dalla cattività, loro ritornarono a Gerusalemme. Essi non andarono a Roma, ma ritornarono a Gerusalemme, trovarono l'antico fondamento e riedificarono il Tempio, e tutta l'aria fu scossa quando essi lodarono Dio, ritornando dalla cattività babilonese, ritornando a Gerusalemme, all'antico fondamento del Tempio, ed essi si rallegrarono nel Signore. Nella stessa maniera, tutti coloro che appartengono alla Chiesa del Nuovo Testamento devono uscire da ogni cattività babilonese e ritornare a Dio, ritornare alla Sua parola, credendo come dice la Scrittura. E noi comprendiamo per la grazia di Dio che fin dai giorni della Riforma c'è stato un risveglio dopo l'altro. Ma ci sono stati 1000 anni in cui soltanto la Chiesa romana governava. Nessuna famiglia nella vostra nazione aveva la Bibbia. Nessuno in tutta l'Europa aveva una Bibbia. Soltanto i sacerdoti e il Papa, ma nessuna famiglia aveva la Bibbia fino al tempo della Riforma. Ma poi ci fu un John Wycliffe in Inghilterra, ci fu un Jan Hus a Praga, ci fu un Martin Lutero a Wittenberg, ci fu un Zwingli a Zurigo, che sono stati uomini di Dio, che hanno avuto sul cuore di tradurre la Bibbia in tutte le diverse lingue, affinché il popolo di Dio conoscesse la parola di Dio, non quello che insegnava la Chiesa Cattolica, ma quello che la Bibbia insegna. Così ora noi abbiamo la parola di Dio e siamo riconoscenti per questo. Così, sin dal tempo della Riforma, la Bibbia è stata tradotta e tradotta, e siamo stati riportati sempre più vicino all'insegnamento delle Scritture. Dopo la prima fase della Riforma, ci fu un John Wesley, ci fu un William Booth, ci fu Menno Simons, ci furono molti uomini di Dio. E da quel tempo in poi, persino fino a 100 anni fa, quando ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo furono restaurati, ma l'insegnamento non fu restaurato, il messaggio profetico non fu restaurato, ma ci fu un'effusione dello Spirito Santo. E noi siamo stati riportati sempre più vicino alla parola di Dio. Ma ora io sono qui per dirvi qualcosa. Se io sapessi soltanto ciò che Dio ha fatto nel passato, se sapessi soltanto ciò che Dio ha fatto ai giorni di Noè, nei giorni di Abramo, nei giorni di Mosè, nei giorni di Elia, nei giorni di Giovanni il Battista, o persino 2000 anni fa. Questo lo sanno tutti, ma io sono qui per dirvi ciò che Dio fa nel nostro tempo. Sono qui per condividere con voi le promesse di Dio. C'erano promesse per la prima venuta di Cristo, e coloro che scrivono in merito alla storia della Chiesa affermano che 109 profezie furono adempiute alla prima venuta di Cristo. Amen. Ma noi comprendiamo che ci sono promesse per la seconda venuta di Cristo. La promessa principale è in Giovanni 14, dove il nostro Signore ha detto: io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò e vi prenderò affinché siate dove sono io. Questa è una promessa, per i figli di Dio. Se credete questa promessa, allora vi preparerete per essere pronti quando il Signore ritornerà. Perché Matteo 25, verso 10, dice: quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Vi state preparando? Siete pronti? Come nel naturale, se una sposa o uno sposo annunciano un matrimonio, soltanto la sposa si prepara. Tutte le altre donne continueranno come sono solite fare. Così, nel naturale, se viene annunciato un matrimonio, soltanto la sposa si prepara. Tutte le altre non si curano di ciò. Ecco il mistero. Matteo 25. Ecco, lo sposo viene. Per chi lo sposo verrà? Apocalisse capitolo 19, verso 7. E la sua sposa si è preparata. Voi dovete appartenere alla sposa di Cristo. Voi dovete sapere che Gesù Cristo è il vostro sposo. Tutti coloro che sono salvati conoscono Gesù Cristo come Salvatore. Tutti coloro che vengono guariti conoscono Gesù Cristo come loro guaritore. Tutti coloro che formano la sposa conoscono Lui come sposo. Così questo è il tempo in cui echeggia l'ultima chiamata. Ecco, lo sposo viene. Uscite gli incontro. Dunque, questo è il tempo della chiamata fuori. Questo è il tempo della preparazione. Questo è il tempo della correzione. E per la grazia di Dio, noi dobbiamo condividere con voi la promessa per questo giorno. Giovanni il Battista era un profeta promesso. Isaia capitolo 40, verso 3. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Malachia capitolo 3, verso 1. Io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via davanti a me. Quando il tempo fu compiuto, Luca capitolo 1, l'angelo Gabriele discese dal cielo, entrò nel tempio, stando alla destra dell'altare, parlando a Zaccaria, dandogli la promessa riguardo alla nascita di Giovanni il Battista, che egli sarebbe andato davanti al Signore per preparare la sua via nello spirito e nella potenza di Elia. Il nostro Signore ha confermato ciò in Matteo capitolo 11, verso 10. Marco capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. Luca capitolo 3. È tutto confermato nel Nuovo Testamento ciò che accadde alla prima venuta di Cristo. Giovanni era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per preparare il cuore delle persone. Luca capitolo 1, versi 16 e 17, per presentare un popolo al Signore, per volgere i cuori al Signore, non la testa, no, il cuore. Nella testa voi avete argomenti, ma nel cuore voi credete. Voi credete con tutto il vostro cuore la parola di Dio. Gesù Cristo, il nostro Signore, era il Salvatore promesso. Sin dalla prima promessa, in Genesi capitolo 3, verso 15, quando il Signore Dio disse che la semenza di Dio sarebbe venuta attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. Fino all'ultima promessa, in Isaia capitolo 7, verso 14, una vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. E quando il tempo è giunto, l'angelo Gabriele è disceso di nuovo visitando Maria, dandole la parola della promessa. E nel momento in cui lei credette quella promessa, nel momento in cui lei ricevette quella parola di Dio, lo Spirito Santo la adombrò e la parola fu fatta carne. La promessa divenne realtà. Nel momento in cui ricevete la parola della promessa, nel momento in cui credete la parola della promessa, lo Spirito Santo viene sopra di voi e crea la nuova vita in voi. Ma voi avete bisogno della parola di Dio. 2 Pietro capitolo 1, verso 3, noi siamo partecipi della natura divina tramite le promesse di Dio. Noi siamo figli di Dio, i figli della promessa. Noi crediamo alla parola della promessa e riceviamo lo spirito della promessa. In Romani capitolo 9, l'apostolo Paolo scrive: poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele, ma coloro che sono della promessa. Non dimenticate mai questo. La fede è ancorata nelle promesse di Dio. Se non avete una promessa, allora avete immaginazione religiosa. Voi dovete avere una promessa. Potete ritornare in Genesi capitolo 12, Genesi capitolo 15, Genesi capitolo 18, quando il Signore fece la promessa ad Abramo. Ecco quando la Scrittura dice: ed Abramo credette Dio. Non credette soltanto nell'esistenza di Dio, ma credette ciò che Dio gli promise. Oggigiorno ci sono più di 2 miliardi di persone sulla terra che si annoverano nel cristianesimo e tutti credono in Dio. Ma la mia domanda è: chi crede Dio? Chi crede le promesse di Dio? Chi crede la parola di Dio? Chi crede come dice la Scrittura? Se andate in Giacomo, l'apostolo, egli scrive che persino Satana crede in Dio e trema. Non è sufficiente credere in Dio. Voi dovete credere Dio. Dovete credere la parola di Dio. Dovete credere le promesse di Dio. 2 Corinzi capitolo 1, versi 20 e 21. Tutte le promesse di Dio sono sì ed amen tramite Gesù Cristo per mezzo nostro. Tramite Gesù Cristo per mezzo nostro. L'adempimento delle promesse Dio l'ha dato alla Chiesa. Dio l'ha dato alla sposa. Devono essere adempiute per mezzo nostro. Le promesse che Dio ha dato ad Israele saranno adempiute con Israele. E questo è molto importante saperlo. Noi viviamo nell'ultima generazione della quale il nostro Signore ha detto, parlando del tempo della fine, in Matteo capitolo 24, Marco 13, Luca 21, e in Luca 21, dopo che il nostro Signore ha parlato dei segni del tempo, egli ha detto: questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano adempiute. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Così noi crediamo che siamo quella generazione che vede tutto l'adempimento delle profezie della Bibbia, persino il ritorno di Israele nella terra promessa. Ezechiele, Geremia, Isaia, tutti i profeti dell'Antico Testamento hanno profetizzato in merito al ritorno di Israele alla fine dei giorni. Persino Mosè, in Deuteronomio capitolo 30, ha promesso per mezzo dello Spirito Santo che gli ebrei sarebbero ritornati nel nostro tempo. Fin dal 1948 abbiamo lo Stato di Israele, dopo più di 2000 anni. E il nostro Signore ha detto: quando vedete accadere questo, allora sapete, voi sapete, voi non sognate, non immaginate, ma sapete da Dio, a motivo della parola di Dio, quando tutte queste cose accadono, allora sapete che il tempo è giunto, è alla porta. Alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Così per la grazia di Dio noi comprendiamo che non siamo soltanto al tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Il ritorno di Cristo è vicino. Questo è il nostro tempo. Ora devo condividere con voi ciò che Dio ha fatto nella nostra generazione, nel nostro tempo. Come ho detto prima, se sapessi soltanto ciò che Dio ha fatto nel passato e non sapessi ciò che Dio fa adesso, cosa dovrei farne? Noi abbiamo bisogno di orientamento divino e ciò viene dalla parola di Dio. In Malachia capitolo 4 il nostro Signore ha dato la promessa: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. In Gioele capitolo 2 verso 31 la Sacra Scrittura dice: il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore. Per favore, ascoltate questo. Nel primo sermone, il giorno di Pentecoste, 2000 anni fa, in Atti capitolo 2, verso 20, l'Apostolo Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, si è riferito a ciò che il profeta Gioele aveva detto per mezzo dello Spirito Santo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande giorno del Signore. Ora comprendete perché io devo dire ciò che è stato predicato nel primo sermone, io devo predicarlo nell'ultimo sermone. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega. Egli conosce la fine sin dall'inizio. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio, dalla parola di Dio, che c'è una promessa molto importante che doveva essere adempiuta nel nostro tempo. Dio ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande giorno del Signore. Questo è il giorno della salvezza. Nei profeti dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 49, dal verso 6 al verso 8, 2 Corinzi capitolo 6, verso 2, questo è il giorno della salvezza, questo è il tempo della grazia. Ma quando questo tempo terminerà, il sole sarà mutato in tenebre, la luna sarà mutata in sangue, le stelle cadranno dal cielo, il giudizio inizierà. Così, prima che venga quel giorno, alla fine del tempo della grazia, Dio avrebbe mandato un profeta come Elia. Cosa fece Elia? Voi dovete leggere Primo Re, dal capitolo 12, per comprendere ciò che accadde prima dell'esperienza del Monte Carmelo. Le 10 tribù si separarono dalle 2 tribù. Loro non ritornavano a Gerusalemme, andavano sulle montagne di Efraim. Ognuno faceva come gli piaceva, ognuno camminava nelle proprie vie. Ma poi venne il profeta Elia, secondo la parola di Dio, radunando il popolo. C'erano 450 profeti di Baal, 400 profeti di Astarte, ma il profeta di Dio prese le 12 pietre secondo le 12 tribù e riedificò l'altare del Signore. Alla fine del giorno Dio diede la conferma rispondendo col fuoco, e la scrittura dice in Primo Re 18 verso 37 che il Signore volse i loro cuori indietro a Lui. I cuori, non la testa. E questo è ciò che la Bibbia dice in Malachia capitolo 4. Egli volgerà il cuore dei padri ai figli. Quella era la prima parte, adempiuta attraverso il ministero di Giovanni il Battista, il quale volse il cuore dei padri dell'Antico Testamento ai figli del Nuovo Testamento. Luca capitolo 16, verso 16. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, e da quel tempo è annunziato il regno di Dio. Ma ora la seconda parte, per volgere il cuore dei figli di Dio indietro alla fede originale dei nostri padri al principio, indietro alla parola di Dio, indietro all'insegnamento degli apostoli. Atti capitolo 2, verso 42, ed essi erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nelle preghiere, nella comunione e nello spezzare il pane. Nella restaurazione queste quattro cose devono essere là: l'insegnamento degli apostoli, le preghiere, la vera comunione. Tutte queste cose devono essere là nella vera restaurazione. Per farla breve, io posso dire come l'apostolo Giovanni: ciò che i miei occhi hanno visto, che le mie orecchie hanno udito dalla parola della vita, ciò noi lo condividiamo con voi. Dio mi ha dato una grande opportunità, veramente una grande opportunità. Io sono nel regno di Dio dal 1948. Ho sperimentato tutti i risvegli che sono andati avanti negli anni 40 e 50. Sono stato nelle riunioni dei grandi evangelisti in Europa e negli Stati Uniti. Ma nel 1955 un uomo di Dio venne in Germania e in Svizzera, di nome William Branham, un uomo mandato da Dio. Io ho visto i giorni della Bibbia, ho visto i ciechi ricevere la vista, ho visto i sordi udire, ho visto i muti parlare, ho visto gli infermi prendere la lettiga e andarsene. Questi occhi hanno visto i giorni della Bibbia per un'intera settimana di riunioni nell'agosto 1955. Io sapevo che nessuno poteva fare queste cose a meno che Dio non fosse con lui. E nel 1958, in una grande conferenza a Dallas, Texas, negli Stati Uniti, ho visto tutti i grandi evangelisti. Loro predicavano nei servizi del mattino e del pomeriggio. E il fratello Branham era l'oratore principale nei servizi della sera. E poi venni a sapere in merito alla sua chiamata, in merito al suo diretto incarico. Io ero sopraffatto quando ho ascoltato questa testimonianza. L'ho annotato nella mia Bibbia. È accaduto l'11 giugno 1933. E vi do parola per parola ciò che egli disse. Come Giovanni il Battista fu mandato come precursore della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Giovanni fu il precursore alla prima venuta di Cristo. Quando la prima parte della promessa in Malachia fu adempiuta, ora la seconda parte è stata adempiuta, che un uomo come Elia, un uomo mandato da Dio, con un diretto incarico divino. Ed oggi condividerò con voi per la prima volta ciò che è diventato veramente prezioso per me. Quando io ho ascoltato ciò che è accaduto l'11 giugno 1933, sono venuto a conoscenza di molte cose. Ma nel 1966, nell'aprile 1966, mentre eravamo radunati nel tabernacolo Branham per il funerale del fratello Branham, il figlio del fratello Branham, Billy Paul, guardò sulla grande assemblea e la sua domanda fu: quanti sono presenti in questa riunione che erano là l'11 giugno 1933, quando è scesa la luce soprannaturale e il fratello Branham ha ricevuto l'incarico? Io ho contato velocemente tra le 10 e le 12 persone che erano là l'11 giugno. Ora vi leggo qualcosa di veramente speciale riguardo al tempo in cui l'apostolo Paolo fu chiamato. Coloro che erano con lui videro la luce, ma non udirono la voce. Essi videro la luce, ma la voce parlò a Paolo. L'11 giugno tutte le 4.000 persone hanno visto la luce soprannaturale. Persino dei fotografi hanno fotografato quella luce soprannaturale che è scesa sopra il fratello Branham, giusto a pochi metri sopra di lui. Ma la voce era indirizzata al fratello Branham. Vorresti per favore leggere Atti capitolo 22, Atti capitolo 22, verso 9. Or quelli che erano con me videro sì la luce e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Essi videro la luce, ma non udirono la voce, perché Paolo fu incaricato. Non tutti coloro che erano con lui, ma essi videro la luce. Nella stessa maniera, io sono un testimone oculare di coloro che erano là l'11 giugno 1933, alle 2 del pomeriggio, a Jeffersonville, Indiana, nel fiume Ohio, quando il fratello Branham stava per battezzare la 17ª persona. Miei cari fratelli e sorelle, noi siamo nel regno di Dio. Noi non siamo coinvolti nella politica, non siamo coinvolti nella religione. Siamo qui nel nome di Gesù Cristo per condividere con voi le promesse. E quando Dio disse: io vi mando il profeta Elia, non soltanto nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 17, verso 11, quando il nostro Signore e i tre discepoli scesero dalla grande esperienza del monte della trasfigurazione. Nel verso 10 loro chiesero al Signore: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E nel verso 11 il nostro Signore ha dato la risposta: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Nel tempo di Giovanni il Battista c'era la parola preparare, preparare, preparare. Ora c'è la parola restaurare. Restaurare, restaurare, restaurare.
in Fapte 3,
in Atti capitolo 3, dal verso 17 al verso 21, secondo Isaia capitolo 28, ci viene detto in merito al tempo della restaurazione. E nel verso 21 leggiamo: Cristo rimane in cielo finché giunga il tempo in cui tutte le cose saranno restaurate. Miei cari fratelli e sorelle, da tutte le differenti religioni e chiese, questo è il tempo di Dio, della chiamata fuori da ogni denominazione, da tutta la confusione, da tutte le nostre proprie vie. Ogni chiesa ha la propria via, ma noi dobbiamo conoscere la via di Dio. Dobbiamo conoscere la parola di Dio. Dobbiamo ritornare al principio. Questo è il vostro giorno, la vostra chiamata. Oggi Dio parla a voi. Così noi comprendiamo che dobbiamo ritornare al primo sermone. Il nostro Signore ha confermato la promessa in Malachia. Certo, io vi mando il profeta Elia per restaurare tutte le cose. Se lo credete, dite amen. 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 Anche in Marco capitolo 9, verso 12. Il nostro Signore l'ha confermato. Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Così, prima che il sole sia mutato in tenebre, prima che la luna sia mutata in sangue, prima che il giudizio colpisca la terra, prima che il giorno della salvezza sia passato, ora Dio dà l'ultima chiamata. Questo è l'ultimo messaggio. Il messaggio di restaurazione, il messaggio della chiamata fuori, il messaggio di preparazione per allinearsi con Dio e ritornare al primo sermone che l'Apostolo Pietro ha predicato il giorno di Pentecoste. Quello è il modello per la Chiesa del Nuovo Testamento. Il primo sermone fu predicato, Atti capitolo 2, e coloro che udirono il messaggio, la parola compunse il loro cuore e loro chiesero agli apostoli: cosa dobbiamo fare per essere salvati? E la risposta è stata: ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e poi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Se Dio vi ha chiamato, la promessa è per voi, per voi e per i vostri figli e per quanti Dio ne chiamerà in Romania, in tutta l'Europa, per quanti Dio ne chiamerà. E la Bibbia dice in Atti capitolo 2 verso 41: tutti coloro che credettero furono battezzati e 3.000 persone furono battezzate. Le prime 3.000 persone il giorno di Pentecoste, quando fu inaugurata la Chiesa del Nuovo Testamento, furono battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo. Le ultime 3.000 persone saranno battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo, ovunque in Romania, ovunque in Europa, ovunque sulla terra, i quali sono chiamati per mezzo della grazia di Dio, tutti saranno battezzati secondo il primo battesimo, nel nome del Signore Gesù Cristo, per confermare la remissione dei nostri peccati. I nostri peccati sono perdonati e rimessi per mezzo del sangue dell'agnello. Ma nel battesimo noi confermiamo la remissione dei nostri peccati. E poi Dio conferma la sua parola dandoci lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. Così tutti nei giorni della Bibbia, dal primo all'ultimo battesimo, erano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti capitolo 2 verso 38, Atti capitolo 8 versi 15 e 16, Atti capitolo 10 verso 48, Atti capitolo 19 versi 4 e 5, Romani capitolo 6, tutti coloro che erano battezzati, persino 300 anni dopo Cristo, hanno continuato a battezzare per immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Secondo la storia della Chiesa, l'aspersione fu fatta per la prima volta nell'anno 337, quando Costantino giaceva sul letto di morte. Allora egli volle essere battezzato perché aveva ucciso quattro persone ed ora che la morte si avvicinava voleva avere la coscienza pulita. Poi la guida spirituale gli disse che aveva bisogno di essere battezzato. E quella è la prima testimonianza nei libri della storia della Chiesa che l'uomo che battezzò Costantino nell'anno 337 mise la mano nell'acqua e gli mise l'acqua sulla fronte tre volte nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché essi non avevano rivelazione divina. Ma noi ritorniamo alla Bibbia. Per favore, ascoltate questo e non siate arrabbiati con me. Io vi devo dire la verità. Nessuna preghiera, niente, niente, niente è stato mai fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non in questa parola di Dio, neanche una sola volta, neanche una sola volta, né una preghiera, né un battesimo, niente, niente. È un fraintendimento dei teologi nel terzo e nel quarto secolo. Loro hanno frainteso Dio, hanno interpretato in modo errato la parola di Dio. E lasciatemi dire questo con rispetto. Tutte le chiese si sono allontanate. Tutte le chiese hanno lasciato gli insegnamenti della Bibbia. Tutte le chiese si trovano negli insegnamenti di Roma. Ma come il popolo era ritornato dalla cattività babilonese, indietro a Gerusalemme, dove stava il Tempio, loro non ritornarono ritornarono a Roma, ma ritornarono a Gerusalemme. Tutti i veri figli di Dio, da ogni nazione, ritornano a Gerusalemme, agli insegnamenti originali, al battesimo originale. E questo è il tempo di Dio per voi, miei cari fratelli e sorelle. Così è stato il ministero del fratello Branham di condividere con noi la Deità, il battesimo in acqua. Infatti, attraverso il suo ministero, tutti i misteri del Regno di Dio, di tutto il piano di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, sono stati rivelati. Egli era un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per i figli di Dio, alla fine del tempo della grazia. Ed io credo ciò che gli fu detto da quella luce soprannaturale, da quella colonna di fuoco che ha accompagnato Israele per 40 anni. La stessa luce soprannaturale che apparve a Saulo sulla via per Damasco, che fu vista da tutti coloro che accompagnavano Saulo. Ma il messaggio fu indirizzato a Paolo. Io ti manderò alle nazioni. Perciò è stato un incarico collegato a quella grande esperienza. Cari fratelli e sorelle, devo dire questo. Se voi credete Dio, come Abramo credette Dio, allora voi credete le promesse di Dio. E la promessa principale prima del ritorno di Cristo, che doveva essere adempiuta, è che Dio avrebbe mandato qualcuno come Elia. Chi siete voi per dire non lo credo? Non c'è speranza per voi. Se voi non potete credere la parola di Dio, perché Dio dovrebbe parlarvi? Se voi non credete ciò che Egli dice, non vi può essere mai rivelato. In primo luogo, voi ascoltate le promesse, poi credete le promesse, e dopo vi è rivelato. Così i figli della promessa, secondo Galati capitolo 4 verso 28, quando l'apostolo Paolo scrive: voi fratelli, alla maniera di Isacco, siete figli della promessa. I figli della promessa ricevono la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Efesini capitolo 1 verso 13. Dopo aver udito la parola di verità, non soltanto il Vangelo di Gesù Cristo, ma tutta la parola di verità, e voi credete ogni parola di Dio. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola. Non una parola qui e una parola là. Ogni parola, in ogni capitolo, qualsiasi cosa Dio dica, voi dite amen, perché siete parte della parola di Dio. Voi avete parte nell'adempimento delle promesse nei nostri giorni. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio che Dio ha preso il suo messaggero, ma il messaggio è con noi. E noi portiamo il messaggio fino alle estremità della terra. Il fratello Branham ha avuto l'incarico di predicare tutti i messaggi. Ma il mio compito è di andare di nazione in nazione e di città in città per predicare la parola di Dio, per condividere con voi tutto il consiglio di Dio, inclusa la parte evangelistica, la parte di insegnamento e la parte profetica. E come l'apostolo Pietro ha scritto in 2 Pietro capitolo 1 versi 19 e 20, nessuna profezia della scrittura è soggetta a interpretazione privata. Voi non interpretate le profezie della Bibbia, ma osservate le profezie della Bibbia mentre vengono adempiute. Così, per voi, in chiusura, lasciatemi dire questo. Io sono il minimo degli uomini di Dio che hanno mai camminato sulla terra. Io non sono più di ogni altro fratello che è seduto qui o che sta qui in piedi oggi. Ma ci sono differenti chiamate nel regno di Dio. Persino il profeta Elia era un uomo come noi. Questo è ciò che la Sacra Scrittura dice. Elia era un uomo come noi. Ogni profeta era un uomo come voi e come me. Ogni uomo di Dio. Ma ci sono differenti chiamate. Come abbiamo menzionato prima, Dio ha avuto un Noè. Dio ha avuto un Abramo. Egli ha avuto tutti i profeti. Egli ha avuto Giovanni il Battista. Ha avuto l'apostolo Pietro. Ha avuto l'apostolo Paolo. Ognuno era parte del piano di Dio. Ognuno aveva una parte per condividere con noi la parola. Pietro non era una persona speciale. Paolo non era una persona speciale, ma c'era una chiamata divina, un incarico divino. E riguardo a questo noi non abbiamo alcuna influenza. Se potete credere questo, io non sono arrabbiato con voi, poiché molte persone raccontano molte storie. Ma io non sono uno che racconta storie. Io sono soltanto un uomo che è stato pure chiamato dal Signore. E dico questo nel timore di Dio. Quando ho udito la voce del Signore per la prima volta, il 2 aprile 1962, che era un lunedì mattina, mi ero svegliato presto, mi ero preparato per la giornata, poi andai alla finestra, ho tirato le tendine e ho guardato fuori dalla finestra. Il sole non era ancora spuntato, ma la notte era passata. Era l'alba di un nuovo giorno. Ed io ritornai dalla finestra, mi inginocchiai nella stanza, affidando il giorno al Signore. E quando mi alzai di nuovo in piedi, guardai verso la finestra. E allora accadde. Allora accadde. Io guardavo dritto in quella direzione. E la voce del Signore venne dall'alto, ma dalla destra così, in lingua tedesca. Mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Di colpo mi ritrovai sul pavimento. Voi non potreste mai immaginare l'impatto della diretta voce del Signore. Io ero disteso sul pavimento e soltanto dopo un po' recuperai un po' di forze. Allora mi alzai in piedi, le mie ginocchia tremavano così, ma guardai di nuovo verso la finestra e dissi: caro Signore, loro non mi ascolteranno, hanno tutto in abbondanza, non sono pronti ad ascoltarmi. Avevo appena finito di dire queste parole quando il Signore ha parlato la seconda volta: mio servitore, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Sta per arrivare una grande carestia, immagazzina del cibo, perché poi starai in mezzo alle persone per distribuire il cibo. Queste parole sono vere come ogni parola in questo libro. Per farla breve riguardo a questa esperienza, io avevo frainteso ciò che il Signore aveva detto. Noi avevamo immagazzinato del cibo naturale. Voi ricordate, la vecchia generazione ricorda che nel 1961 fu costruito il muro a Berlino. I carri armati russi stavano da un lato e i carri armati americani dall'altro lato. Noi non sapevamo cosa sarebbe accaduto dopo. E così abbiamo immagazzinato degli alimenti naturali. Ma non venne alcuna carestia e io dissi al Signore: tu hai parlato e non è venuta alcuna carestia, nessuno è venuto ad ascoltare la parola di Dio. E allora pensai di prendere l'aereo e andare a vedere il fratello Branham. Io sapevo che egli era un profeta, che Dio gli mostrava visioni, ed egli ha ripetuto in inglese parola per parola ciò che il Signore mi aveva detto in lingua tedesca. Ed egli disse: fratello Frank, tu hai frainteso. Tu hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale e hai immagazzinato del cibo naturale. Ma Dio manderà una carestia di ascoltare la sua parola. E il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa per questo giorno. Mi spiego poi riguardo al suo incarico e al messaggio. E poi egli disse: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché riceverai il resto del cibo. Da quel momento io ho aspettato e aspettato. E nel dicembre 1965 il fratello Branham è stato preso nella gloria. Quando ho udito questa notizia non riuscivo a comprendere. Tuttavia sono stato al funerale. L'ho visto nella bara. Ho visto il seppellimento. Ma lo stesso giorno, l'11 aprile 1966, dopo il servizio funebre, sono ritornato nella mia stanza d'albergo e allora non una voce, ma ha parlato nel mio cuore: ora il tuo tempo è giunto di andare di città in città, di nazione in nazione, per predicare la parola di Dio e condividere il cibo spirituale con i figli di Dio. Sino a quel tempo avevo lavorato per il governo tedesco. Predicavo, ma mi guadagnavo il mio denaro in tutti questi anni. Ma quando ritornai dagli Stati Uniti, dopo il funerale, cessai il mio lavoro e cominciai ad andare da una nazione all'altra e da una città all'altra. Nel 1966 e nel 1967 sono stato in tutte le nazioni dell'Europa occidentale. Nel 1968 e 1969 sono stato nella vostra nazione e in tutte le nazioni dell'Europa orientale, anche a Mosca e in tutte le nazioni dell'Europa orientale. Ed ora io guardo indietro a tutti questi anni, a 49 anni. Se ritorniamo al 1962, se ritorniamo al 1966, io guardo indietro a questi numerosi anni e sono stato in 155 nazioni, viaggiando giorno e notte, partendo e arrivando, arrivando e partendo, condividendo la parola di Dio. Soltanto l'anno scorso sono stato in 27 nazioni, condividendo l'ultimo messaggio, dando l'ultima chiamata. Matteo capitolo 24, verso 14, questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni. Non una sola nazione, ma a tutte le nazioni. Ed ora noi abbiamo la possibilità, ed io sono contento per questa possibilità, di avere dei programmi televisivi nella vostra nazione. Sono stato così benedetto quando sono stato nella stazione televisiva. Dio ha aperto le porte, delle meravigliose porte, per raggiungere i figli di Dio in questa nazione. E noi abbiamo ancora programmi televisivi in Nuova Zelanda, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, in Sud America, a Mosca, ovunque abbiamo ancora dei programmi, condividendo la parola di Dio, dando l'ultima chiamata, dicendo al popolo di Dio: questo è il vostro tempo, questo è il tempo di Dio. E prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che le stelle cadano dal cielo, e Apocalisse capitolo 6 dal verso 12 sia adempiuto e Matteo 24 sia adempiuto, il sole sarà mutato in tenebre. Dio ha mandato un profeta, un messaggio profetico per riportarci alla parola di Dio, al Vangelo originale di Gesù Cristo. Galati capitolo 1, dove l'apostolo Paolo scrive: anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un Evangelo diverso, sia anatema. Ed oggigiorno tutti predicano un altro Vangelo. Io vi chiedo di andare da una denominazione all'altra, da una chiesa all'altra. Tutti credono nella Trinità. Tutti credono nel battesimo trinitario, ed entrambi non sono nella Bibbia. Ma loro tutti credono ciò che crede Roma. Loro tutti ritornano nel Concilio Ecumenico delle Chiese. Loro tutti ritornano a Roma. Nel 2017 saranno 500 anni
ceea ce se împlinesc 500 de ani.
Da quando Martin Lutero ha inchiodato le 95 tesi nella cattedrale di Wittenberg. Ci sono molte cose che dovrei dirvi. La più grande seduzione è nella religione. E in Matteo 24, prima che il nostro Signore parlasse in merito alle guerre, ai terremoti e riguarda tutte queste cose, egli disse: guardate che nessuno vi seduca. Che nessuno vi seduca. Perché molte persone da carismatiche verranno. Ma anche Matteo capitolo 7 deve essere adempiuto, dal verso 21. Molti verranno a me in quel giorno e diranno: non abbiamo profetizzato, non abbiamo fatto grandi cose. Io vi dico proprio ora, potete amarmi, potete odiarmi, lo lascio a voi. Ma tutti coloro che rimangono negli insegnamenti di Roma, costoro ritorneranno attraverso il Concilio Ecumenico delle Chiese indietro alla Chiesa Madre. Ma tutti i veri figli di Dio ascolteranno la parola di Dio, ascolteranno l'ultima chiamata e usciranno. E prima che possiate entrare, voi dovete uscire. Voi uscite fuori da tutta la confusione ed entrate per la porta stretta nel regno di Dio. Cari fratelli e sorelle, cari amici, noi siamo alla fine del tempo della grazia. Ogni giorno ascoltiamo delle notizie che non avevamo mai ascoltato prima, che qualcosa accade e una colonna di cenere alta 10 chilometri va nell'atmosfera, come è accaduto in Cile, mentre in Nuova Zelanda e in Australia hanno dovuto chiudere gli aeroporti perché questa nuvola andava laggiù. E questo si moltiplicherà. Tutte queste cose si moltiplicheranno allo stesso tempo. Primo Tessalonicesi capitolo 5 deve essere adempiuto. Quando diranno pace e sicurezza? Quando diranno pace e sicurezza? Ora tutti dicono pace, pace, pace. Tutti vogliono la pace. Tutti vogliono la pace. Ma noi comprendiamo che quando questo tempo verrà, quando diranno ora c'è la pace e ora c'è la sicurezza, allora verrà un'improvvisa rovina. Fratelli e sorelle, questo libro è la nostra informazione divina. Questo è il nostro orientamento divino. Come ho detto prima, noi abbiamo la parte evangelistica, predicando il pieno Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo la parte dell'insegnamento, ammaestrando tutti i popoli, battezzandoli nel nome, e il nome è il Signore Gesù Cristo. Stavo per chiedere: quanti sono stati già battezzati secondo la parola di Dio? Dio vi benedica. Il rimanente sarà battezzato presto. Noi crediamo la parola di Dio dall'inizio alla fine, e specialmente anche la parte profetica. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E la parte profetica con la promessa riguarda il nostro tempo. Io vi mando il profeta Elia. Questa scrittura è stata adempiuta. Se il nostro Signore fosse qui oggi e voi gli fareste questa domanda, egli aprirebbe la scrittura, leggerebbe il testo e direbbe: oggi questa scrittura si è adempiuta dinanzi a voi. Moltissime scritture vengono adempiute, le profezie della Bibbia si adempiono, non c'è bisogno di alcuna interpretazione. Ancora due passi della scrittura. 2 Corinzi capitolo 6 dal verso 14, dove sta scritto: quale relazione c'è tra il credente e l'incredulo? Ma alla fine il messaggio dell'ora è dato: voi popolo mio uscite di mezzo a loro. Popolo mio, non tutti, popolo mio. Se andate in Esodo, quando Mosè ricevette l'incarico da Dio, egli si presentò dinanzi al faraone e disse: lascia andare il mio popolo, lascia andare il mio popolo. Così 2 Corinzi capitolo 6: voi popolo mio uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. Allora io vi accoglierò e voi sarete per me come figli e figlie, ed io sarò il vostro Dio, non soltanto tramite le labbra, ma con il cuore, nella realtà. Uscire da tutta la cattività babilonese, ritornando al Vangelo che è iniziato a Gerusalemme, ritornando allo stesso fondamento, ritornando all'insegnamento degli apostoli, dando a Dio la gloria, credendo la parola di Dio promessa per il nostro giorno. Lasciatemi dire di nuovo questo. Anche in Apocalisse capitolo 18 verso 4: voi popolo mio uscite fuori affinché non abbiate parte ai suoi giudizi. Questo è il tempo della chiamata fuori, il tempo della separazione, il tempo della preparazione e il tempo della restaurazione. Per favore, abbiate parte in ciò che Dio fa ora. Noi viviamo adesso, noi crediamo la parola di Dio adesso e vedremo la potenza di Dio adesso. Dio terminerà la sua opera con tutti gli eletti da tutte le nazioni della terra. Perché nella prima promessa che Dio ha fatto ad Abramo: in te io benedirò tutte le nazioni della terra. Così, per favore, credete la parola di Dio e comprendete tramite rivelazione divina che il ritorno del nostro Signore è molto vicino. La promessa è in Giovanni 14. L'adempimento è in 1 Corinzi 15. L'adempimento è in 1 Tessalonicesi 4. Il Signore stesso ritornerà. Ora noi abbiamo il messaggio, ma per coloro che credono il messaggio e sono pronti per il ritorno di Cristo, il Signore stesso discenderà con un grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Non c'è bisogno di alcuna interpretazione. Come dice la scrittura, così è il modo in cui si adempirà. E quando il Signore stesso discenderà, i morti in Cristo risusciteranno per primi, E noi che siamo in vita saremo mutati e insieme saremo presi su per incontrare il Signore nell'aria. Tutto ciò che è collegato al piano di salvezza è una realtà. La nascita del Salvatore è stata una realtà. La sua vita è stata una realtà. Le sue sofferenze sono state una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua resurrezione è stata una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. E in 1 Giovanni capitolo 3, dal verso 1 al verso 3, noi lo vedremo come egli è e saremo mutati. In primo luogo egli è diventato come noi, ma nella risurrezione noi saremo come lui. Che grazia di Dio! Possa Dio benedirvi. Come dichiarazione finale dico questo. Quando ho iniziato questo ministero internazionale nel 1966, ho fatto un patto con il Signore.